una nuova serie dei nostri incontri cosiddetti giovedì della Dozza. Ricordo per chi c'era e informo chi non c'era qual è stata l'origine di questi incontri, cioè del contenuto dell'ecumenismo. Nell'ultima assemblea parrocchiale che abbiamo avuto prima di Natale ci siamo interrogati su come impostare queste due tradizionali serie di incontri e sono venute avanti due richieste. La prima era relativa a che cosa ha veramente detto Don Giuseppe Dossetti. Questa prima richiesta era motivata dalla contingenza di un dibattito che era scaturito in seguito alla pubblicazione delle memorie dell'arcivescovo emerito di Bologna, il cardinale Giacomo Biffi. E in seguito alla recensione di quel libro e a un dibattito che è seguito, abbiamo sentito il bisogno di chiedere a qualche persona che ha conosciuto direttamente Don Giuseppe, sia nell'ambito del suo impegno politico, sia nella seconda parte della sua vita, una testimonianza per comprendere meglio il valore teologico, lo spessore teologico della introduzione che Don Giuseppe ha scritto al libro di Monsignor Luciano Gherardi, Le querce di Montesole, che come tutti sapete riguarda la cosiddetta strage di Marzabotto. A questo argomento abbiamo dedicato la prima serie dei giovedì della Dozza, prima di Natale e dopo Natale fino a un paio di settimane fa. La seconda richiesta che nacque in quell'assemblea riguardò invece il tema che inauguriamo stasera, quello dell'ecumenismo. Anche questo è un argomento che per i fratelli, le sorelle e le famiglie della Visitazione è legato all'eredità di Don Giuseppe Dossetti, che ha vissuto personalmente e tuttora vive attraverso i suoi figli un profondo desiderio di preghiera, di riflessione sul tema dell'ecumenismo. Quindi proprio legato all'eredità di Don Giuseppe abbiamo pensato di approfondire questo discorso che venisse presentato in sei incontri anche proprio a livello elementare, informativo, come primo passo di conoscenza di un argomento nei confronti del quale più o meno tutti ci sentiamo un po' curiosi di sapere, ma nello stesso tempo consapevoli della nostra ignoranza. Allora abbiamo impostato, anche con l'aiuto del diacono, il professore Enrico Morini, i nostri incontri, come vedete anche dai foglietti che abbiamo diffuso nelle ultime settimane. La notizia comparirà anche di settimana in settimana su Bologna 7, come avete potuto vedere in Bologna 7 di domenica scorsa. Comunque potete anche voi diffondere questi foglietti con l'indicazione della scaletta dei nostri incontri. Abbiamo pensato di incominciare con una introduzione di carattere generale, l'incontro di stasera, e poi di dedicare due incontri alle chiese d'Oriente e due incontri alle chiese d'Occidente. Quindi l'ultima serata ci ritroveremo con i relatori di stasera per cercare di tirare un po' le somme del breve percorso fatto e anche per tentare di capire se e come procedere sulla strada aperta. Dunque questa sera ci aiuteranno appunto Enrico Morini, che diversi di voi, di noi conosciamo molto bene da tanti anni, è diacono, è sposato e insegna all'università, e per quanto riguarda un impegno diocesano è presidente di una commissione che c'è in diocesi, che appunto è dedicata al tema dell'ecumenismo. E poi abbiamo invitato Monsignor Alberto Di Chio, che pure diversi di noi hanno conosciuto già da molti anni ormai, che è il presbitero incaricato per l'arcivescovo di appunto rappresentarlo in quella stessa commissione presieduta dal diacono Enrico. Ecco, quindi adesso io cedo volentieri la parola, loro sanno che parleranno un po', faranno una piccola relazione e poi naturalmente nei limiti del tempo a disposizione, delle anche risorse umane a disposizione, cercheremo di fare anche delle domande.
Io vi saluto tutti e dico anzitutto che sono contento che una parrocchia si interessi di ecumenismo, perché l'ecumenismo è una realtà importante, ma molte volte si pensa che non ci riguarda, quindi parliamo di altro. E il senso di questi incontri è un piccolo percorso di 6 incontri e stasera insieme ad Enrico vorremmo così introdurre un discorso in termini generali che poi verrà ripreso sia nei 2 incontri delle chiese di Oriente sia nei 2 incontri delle chiese di Occidente della riforma del 1500. Anzitutto diciamo che viviamo in una epoca, dal punto di vista dell'ecumenismo, un'epoca felice, perché fino a 50 anni fa, e dico perché ho parlato 50 anni fa, 1958, nella Chiesa cattolica e nella Chiesa universale, in mezzo a tutte le chiese nel mondo, è avvenuto un grande dono di Dio. Fu eletto Papa Giovanni XXIII. 28 ottobre del 58, esattamente 50 anni fa, fu salutato Papa Giovanni dal Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Atenagoro, con le parole del Vangelo. Ci fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Nessuno si aspettava quell'uomo. Era stato eletto perché fosse un papa di transizione e che quindi dopo il grande pontificato di Pio XII potesse lasciare riposare un po' la Chiesa in vista di un nuovo cammino, e invece Giovanni XXIII aveva 78 anni quando fu eletto, 78 anni, dopo neanche 3 mesi dalla sua elezione annunciò il Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II che è stata la grazia più grande che Dio ha fatto nel secolo passato. È un'affermazione ripetutamente fatta da Giovanni Paolo II, la grazia più grande, che ha riguardato la Chiesa cattolica, ma ha riguardato tutte le chiese, ha riguardato tanti aspetti della vita della Chiesa, in particolare l'aspetto dell'ecumenismo. Fin dall'inizio, Papa Giovanni pensò al Concilio anche in prospettiva della ricerca della unità dei cristiani, la ricerca dell'ecumenismo. Noi venivamo fuori da un'epoca in cui la parola ecumenismo era abbastanza sconosciuta, era una parola straniera nella Chiesa Cattolica. Perché? Perché tutto sommato si ragionava in termini di ritorno. Ritorno. Ci sono stati dei cristiani che hanno abbandonato la casa paterna, se vogliono ritornare noi siamo disposti ad accoglierli. Era questo il ragionamento che stava alla base dell'ecumenismo prima di Giovanni XXIII. Preghiamo per il ritorno degli altri cristiani. Allora si faceva, perché sono 100 anni che si fa la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ma quando, per esempio, eravamo ancora in seminario, la mia generazione, non la tua che tu appartieni alla generazione seguente, ecco, quando eravamo in seminario, la mia generazione, facevamo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Allora si diceva: il lunedì preghiamo per il ritorno degli ortodossi, il martedì per il ritorno degli anglicani, il mercoledì per il ritorno dei metodisti e il giovedì, eccetera, no? Ma non tornava a casa mai nessuno. Allora dicevamo: ma queste nostre preghiere non sono esaudite. Io voglio dire, l'ecumenismo moderno, poi faremo alcuni passi indietro, l'ecumenismo moderno è sorto all'inizio del 1900 fuori della Chiesa Cattolica. Questo già ci dice che lo Spirito Santo nessuno di noi riesce a imbrigliarlo e nessuno è padrone dello Spirito Santo. È nato fuori della Chiesa Cattolica. Abitualmente si cita una data, 1910, il congresso di Edimburgo. In ambito di anglicanesimo si ritrovarono nel 1910 rappresentanti delle varie comunità anglicane. Molte di queste comunità facevano riferimento all'impero inglese e quindi venivano da paesi cosiddetti di missione del terzo mondo, e in questo assemblea di Edimburgo, con molta forza da parte di comunità dei paesi cosiddetti del terzo mondo di missione, venne fuori il problema della unità dei cristiani. Come facciamo noi a predicare il Vangelo agli africani, dicevano, se fra di noi in Africa i cristiani non sono non soltanto in comunione, ma sono in lotta fra di loro, cattolici, ortodossi, protestanti, riformati, anglicani, eccetera. Si può predicare un Cristo diviso? C'è un Vangelo per ciascuna chiesa oppure il Vangelo è unico? E allora iniziò questo desiderio, questa volontà di cominciare a operare, perlomeno a guardarsi in faccia, tra i cristiani alla ricerca della unità. Cominciarono iniziative di studio, di dialogo, molto, molto, diciamo, iniziale, incontri con le altre confessioni. Da parte della Chiesa Cattolica ci fu all'inizio un atteggiamento di grande diffidenza. Porto due esempi. Il Papa Benedetto XV, che era stato arcivescovo di Bologna, della Chiesa, ricevette una delegazione di questa che sarebbe poi diventata il Consiglio Ecumenico delle Chiese in seguito nel 48, ma all'inizio, diciamo, a livello veramente così primordiale, ecco, dialogo per quello che riguarda la fede, per quello che riguarda la collaborazione. E ricevette una delegazione di questi, ed è molto interessante la relazione che fu fatta da uno di questi partecipanti, che disse: l'atteggiamento del Papa Benedetto XV, il suo cuore era molto vicino a quello che dicevamo, la sua mente era infinitamente lontana. Cioè, mentre dal punto di vista umano, di incontro, di cordialità, il Papa si sentiva vicino a questi che erano cristiani, dal punto di vista invece di mentalità, dal punto di vista di dottrina, di fede, si sentiva infinitamente, infinitamente lontano. Papa Pio XI, che venne dopo Benedetto XV, era preoccupatissimo di questo che cominciava a crescere, questo movimento che cominciava a crescere, e sentì la necessità di scrivere un'enciclica, La Mortalium Animos del 28, in cui a un certo punto, con parole molto dure, si rivolge a questi cristiani, lui li chiama i sedicenti pancristiani. I sedicenti pancristiani, che è una maniera abbastanza offensiva, no? Come se io dicessi i sedicenti cattolici della parrocchia della Dozza. È abbastanza offensivo usare un linguaggio di questo genere. Ma un atteggiamento molto, molto duro, e nello stesso tempo un atteggiamento per cui si proibiva, per esempio, che i teologi cattolici potessero partecipare a dialoghi con questi sedicenti pancristiani. Un atteggiamento molto di distanza, ecco. Un atteggiamento tutto sommato, ecco, che è durato anche tutto il pontificato di Pio XII, con lievi. Io adesso non sto a fare una relazione dettagliata su questo, lievi ritocchi, però la mentalità era ancora questa, il ritorno. Vogliono ritornare, noi che siamo buoni li accogliamo, se non ritornano, peggio per loro, sono andati via, ecco, dalla Chiesa, sono fuori della Chiesa. Giovanni XXIII aveva avuto una storia personale abbastanza significativa, perché nel 25 era stato mandato per 6 mesi in Bulgaria, c'era stato 10 anni. Gli hanno detto: stai lì 6 mesi, poi ti daremo, gli avevano promesso dal punto di vista, diciamo, diplomatico, una sede più agevole. È stato 10 anni, però in ambiente ortodosso. E poi era stato mandato a Istanbul, delegato apostolico, anche lì c'era stato 10 anni, fino al 45. Al 45 siamo in Turchia, e nello stesso tempo aveva la responsabilità dei rapporti con la Grecia ortodossa. Per cui il Papa Giovanni, ecco, nel suo cammino, che mai lui avrebbe pensato che andava a finire al servizio di Pietro, ecco, aveva avuto contatti dove quest'uomo ha maturato, pur in un ambiente cattolico che non era favorevole, aveva maturato tutta una sensibilità di conoscenza, di rispetto, di amore nei confronti del mondo della ortodossia. Poi fu mandato a Parigi nel 45, non fu mandato perché era molto bravo, ma fu mandato per fare un dispetto a De Gaulle, non so se voi sapete la storia, ecco, fu mandato per fare un dispetto a De Gaulle, che aveva fatto un dispetto alla Chiesa di Roma per motivi, ecco, di carattere politici, eccetera. Allora Pio XII dice: va bene, tu hai fatto così, allora io ti rispondo e ti mando come nunzio l'ultima ruota del carro. E mandò a chiamare da Istanbul Monsignor Roncalli. L'incontro andò esattamente così, non me lo sto inventando io. Il Papa lo ricevette in piedi davanti alla porta e gli disse: ho soltanto 7 minuti di tempo, io ho pensato, ho pregato e ho deciso di mandarla a fare il nunzio a Parigi. Roncalli disse: santità, 6 minuti sono in più. E quindi il problema era già risolto. Lui andò lì, è chiaro che Parigi gli ha fatto fare una esperienza diversa, anche di contatto con il mondo della riforma, un'esperienza che sarà molto preziosa, ecco, per il suo pontificato. E quando appunto a 3 mesi di distanza neanche dalla sua elezione, annuncia 25 gennaio 59 nella Basilica di San Paolo fuori le mura il concilio, ecco, tutti pensarono è diventato matto. ci sono due versioni di quell'incontro, dell'incontro 25 di gennaio 59. Anzitutto, dal punto di vista storico, dobbiamo ricordare che la prima idea, la prima volta che Papa Giovanni annuncia in privato l'idea di fare il concilio è 5 giorni dopo la sua elezione, cioè il 2 novembre del 58, era stato eletto 28 di ottobre, 2 novembre, 5 giorni, parla con il suo segretario, è ancora vivo Monsignor Loris Capovilla, con il quale aveva fatto una specie di accordo a Venezia, era segretario già del patriarca di Venezia, Roncalli Capovilla, e gli dice: senti, quando io faccio qualcosa, se tu sei d'accordo me lo dici, se non sei d'accordo non dire niente, io capisco che tu non sei d'accordo, va bene? 2 novembre del 58, mattina alle 10, vi so dire anche l'orario, alle 10 Papa Giovanni dice al suo segretario: sai cosa ho pensato stanotte? Ho pensato di fare un concilio ecumenico. Il segretario zitto, non dice niente. Prima di pranzo Papa Giovanni gli dice: a proposito, sai che stanotte ho pensato di fare un concilio ecumenico? Il segretario zitto. Prima di andare a letto lo stesso giorno, Papa Giovanni lo porta vicino alla finestra dove dà la benedizione la domenica, no, il Papa, e gli dice: ho pensato di fare un concilio ecumenico, è la terza volta che te lo dico oggi. E il segretario, secondo l'accordo preso, sta zitto. E a questo punto il Papa gli dice esattamente questa frase: tu devi imparare a mettere il tuo orgoglio sotto i piedi, perché tu ti preoccupi che io faccia bella figura, no? Il segretario dice: è stato appena eletto, se adesso fa una gaffe, ecco. Invece il problema non è fare la bella figura, ma è obbedire allo Spirito. Guardate che qui c'è tutta la sapienza cristiana in questa frase qui. Per seguire lo Spirito bisogna mettere l'orgoglio sotto i piedi. 25 gennaio lui dà l'annuncio, c'erano un gruppo di 12 cardinali, 12 vecchietti, finita la liturgia a San Paolo fuori le mura, lui li porta nella sala della biblioteca dei Benedettini a San Paolo fuori le mura e tira fuori un foglietto di carta. Loro non se l'aspettavano, pensavano che il Papa volesse fare un saluto e basta, ecco, e dice: io ho preso l'umile ma ferma determinazione di fare 3 cose. Primo, cioè lui non chiede un parere, lui annuncia un'umile ma ferma determinazione di fare, primo, un sinodo per Roma, secondo, un concilio ecumenico, terzo, una revisione del codice di diritto canonico. A questo punto abbiamo 2 versioni. La versione del Papa, nella sua santità, lui era santo ma non ingenuo, ecco, il quale si aspettava che i 12 vecchietti gli dicessero: che bello, bene, 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 siamo qui, si ha bisogno. Invece il Papa scrive nel suo diario: gli eminentissimi cardinali erano talmente commossi che nessuno ha detto niente. E lui c'era stato male perché si aspettava una parola di risposta, nessuno ha detto neanche una parola. L'altra versione è questa qui, che i 12 vecchietti hanno detto: ma cosa gli viene in mente questo? Allora lui chiede al segretario di Stato Tardini, manda una lettera non soltanto ai 12 presenti ma a tutti i cardinali del mondo, che erano allora un po' più di 70, con il discorsino che io ho fatto a San Paolo fuori le mura e con la notizia, chiedendo, attenzione, chiedendo agli eminentissimi cardinali un cenno di risposta. Badate che risposero pochissimi, pochissimi, la maggior parte non rispose. Questo si sa perché sono pubblicati tutti gli atti, ecco, fino all'ultima parola, per dire, ecco il momento. Ma fin dall'inizio il Papa Giovanni pensò al Concilio come un fatto interno nella Chiesa Cattolica di rinnovamento, ma nello stesso tempo un richiamo: ci rinnoviamo interiormente per essere pronti a richiamare i nostri fratelli cristiani a un cammino di unità. Questa è la sua idea. Sappiamo come lui ha iniziato il concilio soltanto la prima sessione, poi è morto 3 giugno 63 e le cose sono andate avanti, eccetera eccetera, ma per quello che riguarda l'idea di ecumenismo, io credo che c'è un fatto, diciamo, simbolico ma assai chiaro. Che cos'è l'ecumenismo? Il Papa Paolo VI, eletto nel 63 giugno, 21 di giugno, ecco, decide di andare in Terra Santa. E all'inizio del 64, gennaio 64, va in Terra Santa. E nella terra del Signore a Gerusalemme avviene il primo incontro dopo mille anni con il patriarca di Costantinopoli, Atenagora. Che cos'è l'ecumenismo? L'ecumenismo non è pretendere che gli altri vengano a casa, perché sono cattivi, si convertono e vengono a casa, ma io sono buono, non ho bisogno di convertirmi, ti aspetto a casa. Non è questo l'ecumenismo. L'ecumenismo è mettiamoci in cammino verso Gerusalemme, verso il Golgota, verso la croce. La Chiesa Cattolica ha bisogno di camminare verso il Signore, di andare a Gerusalemme, di incontrare il Cristo morto e risorto. La Chiesa ortodossa ha bisogno di andare a Gerusalemme, i protestanti riformati hanno bisogno di andare a Gerusalemme, gli anglicani devono andare al Golgota. Se tutti ci muoviamo verso il Signore morto e risorto, lì troviamo l'unità. Allora, voi capite come è completamente diversa la prospettiva. Io non sto a fare, ripeto, tutta la storia dell'ecumenismo negli ultimi 50 anni. Abbiamo delle pagine bellissime di incontri, di studio, di preghiera, di viaggi, ecco, di documenti comuni, pensiamo, se ne parlerà le volte prossime, ecco, il dialogo con le chiese ortodosse di Oriente, il dialogo con le varie comunità di Occidente, ecco, ma anche le difficoltà incontrate negli ultimi, soprattutto, ecco, dopo la caduta del muro di Berlino, nei confronti dell'ortodossia, la fatica di questi ultimi anni, la ripresa recentissima del dialogo per quello che riguarda, ecco, le chiese di Oriente, ma anche per quello che riguarda le chiese della riforma, come le antiche chiese orientali, quelle che una volta si chiamavano le chiese pre-calcedonesi. Ecco, c'è certamente, se noi ci guardiamo un momento indietro, dobbiamo dire è un'epoca straordinaria in cui certamente in questi ultimi 50 anni si è fatta più strada che non nei 1000 anni precedenti con le chiese di Oriente o nei 500 anni precedenti nei confronti delle chiese della Riforma. Però non dobbiamo dire, ecco, tutto semplice, tutto facile, tutto risolto, perché non è così. Un'ultima parola dico, perché sennò Enrico. L'ultima parola che volevo dire è questo. Ho già enunciato, ecco, esiste a livello universale tra le varie chiese cristiane, il cosiddetto Consiglio Ecumenico delle Chiese, che è partito nel 1948 ad Amsterdam e ha tutto un cammino con anche delle acquisizioni molto importanti. Pensiamo al cosiddetto documento di Lima, che certamente verrà richiamato nei prossimi incontri. Abbiamo avuto anche recentemente, nel 2007, l'incontro fatto in Romania, a Sibiu, di tutte le chiese, ecco, dell'Europa, cattolici, protestanti e ortodossi. Varie tappe di avvicinamento, ecco, l'ultima tappa molto bella, molto importante, è stato proprio l'incontro della commissione teologica, del dialogo teologico tra Oriente e Occidente a Ravenna, con un documento di Ravenna che io vi invito a leggere, non so se ci sarà possibilità anche di portarlo qui nei prossimi incontri, sarebbe importante, ecco, perché ecco, forse appunto sarà, certamente, però se potesse essere distribuito anche, credo che sia una cosa utile, il cosiddetto documento di Ravenna, perché è il punto più avanzato, che apre poi la prospettiva del passo seguente, e cioè il problema del primato di Pietro, come è stato nei primi 1000 anni prima della separazione, come è stato vissuto nei secondi 1000 anni dopo la separazione del 1054, e il passo seguente oggi, dal momento che tutti siamo convinti che ci vuole un protos, un primo, un primato. Che cosa significa? Nella fedeltà al Vangelo, nel rispetto della storia, nel rispetto della sensibilità, eccetera. Capite che sono problemi estremamente delicati, che non possono essere risolti tutti in una volta, ma come in una scalata bisogna fare un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro, ecco, per poter arrivare, ecco, alla piena comprensione della volontà di Dio. E qui io mi fermo dicendo, ecumenismo non è, come a volte si teme da parte dei nemici dell'ecumenismo, che l'ecumenismo è tradimento della fede, l'ecumenismo è ricerca del compromesso, l'ecumenismo è relativismo e cose di questo genere, no? Ecco, ci sono quelli che, ce ne sono ancora oggi, molti, e questo è un buon segno, che sono contrari, vuol dire che è una cosa importante, perché se fosse una cosa scontata, senza fatica, ecco, non, ma è proprio perché è una cosa estremamente seria, ci sono molti che sono contrari. Alcuni lo dicono, alcuni lo ammantano sotto vari discorsi. Per esempio, io mi ricordo che non molti anni fa, ecco, personaggi che dicevano il problema del comunismo è semplicissimo, semplicissimo, basta che loro si convertano, diventano tutti cattolici, il problema del comunismo non c'è, quindi se loro vogliono in 5 minuti si fa l'ecumenismo. Voi capite che dire così vuol dire la morte dell'unità della Chiesa, vuol dire una posizione sbagliata nei confronti della verità della parola di Dio, perché nessuno di noi... Noi abbiamo la grazia, ecco, di vivere nella Santa Chiesa Cattolica, ma non siamo i padroni della fede. La parola di Dio non è nostra proprietà, e nessuno di noi può dire, nessuna Chiesa può dire, nella mia storia non ho mai fatto dei peccati contro l'unità, contro la carità, contro la verità. È lo Spirito di Dio che, nonostante tutti i nostri peccati, ci conferma e ci conserva nella fede, ma non perché siamo tutti perfetti e tutti santi, capite? Allora, ci sono quelli che in varie maniere continuano a dire no all'ecumenismo, perché? Perché l'ecumenismo è irenismo, è compromesso, è rinnegare la propria fede e così via, questo no. L'ecumenismo vuol dire crescere nella fede, cioè arricchirsi del cammino di santità che Dio, nonostante i nostri peccati, ha compiuto anche nelle altre chiese. E imparare, ecco, anche dagli altri cristiani a valorizzare alcuni aspetti che forse avevamo messo tra parentesi. Per esempio, nel mondo della riforma, ecco, il problema della giustificazione. L'uomo è giustificato per la fede o per le opere. E dobbiamo, il cammino ecumenico ci ha portato a crescere, non a rinnegare la fede. Nell'ambito dell'ortodossia abbiamo tante cose da imparare, come i nostri fratelli hanno tante cose da imparare, da arricchirsi anche dalla nostra tradizione. Abbiamo i santi in comune, quindi non è tradimento della fede, non è ci incontriamo a metà strada, io cedo 50%, tu cedi 50%, poi facciamo l'unità. Ma è un arricchimento della fede, è veramente raggiungere una pienezza. Giovanni Paolo II, riprendendo una espressione del padre Congar, ha usato molto spesso l'espressione i due polmoni. Dice, la Chiesa cattolica deve reimparare a respirare a due polmoni, perché fino adesso ha respirato con un polmone solo, si vive con un polmone, però non si vive bene con un polmone solo, con un polmone messo da parte o rattrappito. E la Chiesa di Oriente, la Chiesa di Occidente, la Chiesa cattolica, le altre comunità ecclesiali, le altre chiese hanno tutto da arricchirsi spiritualmente proprio da una piena respirazione. Se si respirerà con pienezza, ecco, di fede nella obbedienza alla parola di Dio e alla tradizione dei santi che il Signore ci ha dato. Io mi fermo qui.
Ringraziando Don Alberto per le bellissime cose che ci ha detto, io vorrei cominciare con due espressioni di compiacimento. La prima, perché il 2008 è un anno fortunato, perché è la seconda parrocchia dove mi chiamano a parlare dell'ecumenismo, il che, visto che non è mai successo prima, è successo a metà gennaio, è successo ai primi di febbraio, direi che l'auspicio è ottimo, l'anno è incominciato bene, ecco, perché, come ha detto Don Alberto prima, è un segno di sensibilità. Secondo compiacimento, l'orologio davanti, così chi parla vede costantemente che ora è e ha così un segno. Per il resto vorrei incominciare forse sconcertando qualcuno, ma poi capite subito che cosa voglio dire, cioè cominciare col dire che l'ecumenismo sarebbe bene che non ci fosse. Purtroppo c'è, è una di quelle realtà di cui dobbiamo compiacerci fino a un certo punto, perché l'ideale sarebbe che non ce ne fosse bisogno. E credo che dobbiamo tutti mettere a fuoco la gravità del problema che l'ecumenismo sottintende, perché la divisione dei cristiani, cioè una cosa che credo tutte le comunità cristiane dovrebbero percepirne appieno questa dimensione, la divisione dei cristiani è un formidabile, proprio nel senso etimologico del termine, che fa paura, mistero di iniquità. Io credo è il più tremendo attacco del maligno alla Chiesa. Avete presente le parabole, quante parabole del Vangelo, no? Soprattutto è presente quella del seminatore cattivo, no? Che va a mettere l'olio nel campo. Ecco, il più formidabile attacco è stata la semina, anche qui mi piace questa immagine della semina perché mi richiama proprio il Vangelo, no? La semina del cattivo seme della divisione, perché colpisce al cuore la Chiesa. Non c'è nessun altro disordine forse nella storia della Chiesa che colpisca al cuore così, perché attenta a una delle caratteristiche fondamentali della Chiesa, l'unità. Anche questo noi forse non ce ne rendiamo conto, ma lo diciamo tutte le domeniche, le altre feste nella professione di fede, nel credo. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. L'unità è una delle caratteristiche costitutive della Chiesa. Forse ci rendiamo conto cosa vuol dire credo la Chiesa cattolica, diffusa su tutta la terra, universale. Ci rendiamo conto cosa vuol dire la Chiesa apostolica, fedele all'insegnamento degli apostoli, fondata sulla loro predicazione, sul loro sangue. Ma ci rendiamo conto allo stesso modo cosa vuol dire che prima ancora di dirla cattolica e apostolica noi la professiamo una. La Chiesa deve essere una, non può non essere una. E questo perché la Chiesa è un corpo, San Paolo ce lo insegna, no? È un corpo nel quale tutti siamo inseriti come membra. In virtù del battesimo, il battesimo ci fa membra di questo corpo, che non è un generico stare insieme, è proprio l'essere una realtà unica, il corpo è una cosa compiuta, completa, non è un'aggregazione, un corpo. E allora la divisione dei cristiani è un'amputazione di Cristo. La Chiesa è il suo corpo e questo corpo ha avuto proprio dei tagli. Membra di questo corpo sono state tagliate. Non vivono più in questo corpo. Dunque è qualcosa di tremendamente innaturale. I padri della Chiesa sono molto delicati, no? Io sono stato forse brutale nel dirvi queste cose, loro sono molto più bravi e sono, nella loro delicatezza usano l'immagine della tunica di Cristo che non ha cuciture. Ricordate, ai piedi della croce c'è questa tunica che non ha cuciture, e dicono l'immagine della Chiesa, che non si può rompere se non strappando, non posso scucire. Un altro capo di vestiario, delicatamente tagliando tutte le imbastiture, lo posso dividere, ma la tunica che non ha cuciture, non ho scampo, la devo strappare. Ecco allora che cos'è la divisione dei cristiani. È l'avere fatto a pezzi questa tunica, ma fatta a pezzi questa tunica che è la Chiesa, è fatta a pezzi con violenza, non con delicatezza, strappando, perché non ci sono cuciture. Ecco, di fronte a tutto questo dramma Gesù era consapevolissimo, perfettamente consapevole, tant'è vero che ha pregato per questo, ve lo ricordate, Giovanni capitolo 17, alla fine dell'ultima cena, nella preghiera si dice sacerdotale, Gesù ha pregato che tutti siano una sola cosa, ha pregato perché ne vedeva l'importanza. Prevedeva il dramma della divisione, questa semina malvagia che sarebbe stata fatta nel suo campo, che è la Chiesa. Quali sono le conseguenze? E poi altro particolare che mi viene in mente e che credo sia utile sottolineare, Gesù prega avendo davanti a sé un'immagine di unità che non è un'unità fittizia, una unità così di accorpamento, di solidarietà, ha davanti a sé una dignità, una unità ontologica di essere, come io e il Padre siamo una cosa sola, così siano uno in noi. I cristiani non sono tenuti solo a volersi bene, i cristiani sono tenuti a essere in comunione, a essere una realtà unica, come il Padre e il Figlio sono un'unica realtà. Hanno un obiettivo, un punto di arrivo, di tensione, di unità, che è l'unità stessa che c'è all'interno della Trinità divina. Ecco che cos'è l'unità della Chiesa. Questa è la prima conseguenza della preghiera di Gesù. Fatto che l'unità della Chiesa non è un legame, per solo un legame, per forte che sia, ma pur sempre esteriore, è una questione di essere. Poi c'è una seconda conseguenza di questa preghiera di Gesù, se vogliamo abbastanza consolante, molto consolante per noi, cioè che questo è un dramma a lieto fine, perché se Gesù ha pregato, è possibile che il Padre non esaudisca le preghiere di Gesù? Perciò l'ecumenismo è questione di inquietudine, è questione di sofferenza per questo dramma, però nello stesso tempo è anche questione di fede e di speranza nella fede, per cui l'ecumenista, dopo poi questi termini che sono bruttissimi li sciogliamo un po', comunque l'ecumenista vive nella sofferenza, ma vive anche nella fede, nella speranza, non è mai un disperato, anche se di fronte al dramma della divisione inevitabilmente soffre. Altro motivo di consolazione che dobbiamo credo tenere presente è il fatto che la rottura della fraternità non è mai totale, non può essere totale, perché in virtù del battesimo noi in Cristo siamo uno, e l'essere tutti inseriti in Cristo in virtù del battesimo, questo non potrà mai essere messo in discussione. Cos'è la base dell'ecumenismo? È semplicissimo, è il battesimo. Perché tutti coloro che in Cristo sono stati battezzati, del Cristo si sono rivestiti, vivono della vita di Cristo. Questo è un elemento di unità che il tentatore, il seminatore malvagio, non ce lo potrà mai togliere. È un dato acquisito di unità. Però, ecco, non possiamo crescere insieme nella comune partecipazione all'Eucaristia, perché sappiamo tutti che l'Eucaristia esprime, manifesta sacramentalmente, cioè con la forza di segno efficace che ha un sacramento, la pienezza nella comunione della fede. Dove non c'è pienezza di comunione della fede, non ci può essere l'Eucaristia. Allora vedete, in fondo il problema dell'unità dei cristiani si gioca tutto sul discrimine dei due sacramenti. Il battesimo ci rivela, ci manifesta fratelli. L'Eucaristia invece ci rivela, ci manifesta separati. In fondo la situazione è innaturalissima, noi possiamo cogliere la innaturalezza di questa situazione se ci rapportiamo ai due battesimi, ai due sacramenti, scusate, battesimo ed Eucaristia, esattamente come considerando nella nostra vita la nascita e il nutrimento. In virtù del battesimo siamo nati. L'Eucaristia è il sacramento che alimenta la nostra vita e non possiamo condividerlo. Dico una gran boiata, ma però, anche perché è una cosa banalissima, però credo che rende l'idea, mi azzardo a dirlo per questo motivo. In fondo i cristiani sono come separati in casa. Perché? Vivono in casa, perché il battesimo li mette tutti, no? Nella casa, nella famiglia dei figli di Dio. Però sono come appunto i cosiddetti separati in casa, che mangiano per conto proprio, vivono per conto proprio sotto lo stesso tetto. Cioè i cristiani non vivono quell'unità nella quale sono stati costituiti. L'unità è ferita da due eventi, da due malattie. Portiamo pure avanti questa immagine da cui siamo partiti: l'eresia e lo scisma. L'eresia è la deviazione dottrinale, cioè l'una separazione netta su alcuni elementi di fede importanti. Lo scisma è invece semplicemente una rottura della comunione visibile. Questo che cosa significa? Che cosa comporta tenere presente questo? Comporta che perché se in fondo l'ecumenismo è il frutto di una patologia, anche l'ecumenismo ha delle patologie. Allora, ecco, la prima patologia che può avere, a mio avviso, l'ecumenismo è di porre tutti sullo stesso piano. Non è vero. Ci sono livelli diversi di unità e, in negativo, di separazione. Innanzitutto, chiarire i termini. Ecumenismo non è una bella parola, ormai non rende l'idea di quello che vuole essere, ormai la si usa tutti, è diventata di uso comune. Però cosa vuol dire ecumenismo? È una parola che può indurre, anche presa nel suo significato etimologico, può indurre anche a non chiarezza, però io sfido qualcuno a trovarne una migliore. Vedete, certi termini a un certo punto bisogna prenderli per quello che hanno assunto, però restano delle ombre di ambiguità. Ecumenismo vuol dire mondialismo, perché ecumene è il termine greco che disegna il mondo abitato, il mondo civilizzato. Allora, se ecumenismo vuol dire mondialismo, bisogna chiarire che ecumenismo nel senso cui lo usiamo noi, no? Nel senso che in cui si trova, in cui viene vissuto nell'esperienza delle chiese, non è sinonimo di apertura d'animo universale, di dialogo con tutte le religioni, che sono cose bellissime. Però l'ecumenismo significa tutto questo. il cammino dei cristiani per riscoprirsi fratelli, visto che, come ha detto Don Alberto prima, ce lo siamo dimenticati tutti, cattolici, ortodossi, protestanti, il cammino per riconoscersi fratelli nella prospettiva, poi, qui ci sono delle differenze di sensibilità tra le varie confessioni, comunque nella prospettiva di una piena unità. Questo è l'ecumenismo, per cui non si può parlare di ecumenismo con i musulmani, o con gli ebrei, o con altre religioni ancora più lontane. Quello è dialogo interreligioso, che è una cosa utilissima, che io non voglio minimamente sminuire, che però non è ecumenismo. E invece molto spesso si fa confusione, si dice che, non so, andare a visitare la moschea, eccetera, è un atto di ecumenismo. Uno che dà in uso ai musulmani un certo stabile perché ci preghino dentro, fa un atto di ecumenismo. No! No! E poi tenete presente il dialogo interreligioso, chiaramente è finalizzato al confronto e alla conoscenza reciproca, non certo finalizzato a riscoprirsi, a riscoprire una fraternità che non c'è, né tantomeno a restaurare una piena comunione che non si dà. Dunque, primo punto è questo. Secondo punto è che all'interno delle stesse, e con questo chiudo, anche perché poi dopo voglio lasciare il più possibile di spazio alle vostre domande, agli interventi, ecco, per rispondere ai quali casomai aggiungeremo altre cose che potrei dire adesso, ma che forse dirò poi in risposta alle vostre domande. Ecco, lo stesso discorso di non appiattire, porre tutto sullo stesso piano, vuol dire in fondo nuocere all'operazione che si fa, che anche all'interno delle chiese e confessioni cristiane non si possono porre tutte sullo stesso piano. Il nostro rapporto dal punto di vista proprio esistenziale, quello della Chiesa Cattolica con queste chiese e comunità, è differenziato. Differenziato perché ci sono le chiese che sono divise per motivi prettamente scismatici, prima ho fatto la differenza eresia e scisma, no? E le quali, per la loro storia, si situano in un cammino di assoluta continuità con la Chiesa primitiva, che di conseguenza hanno una successione apostolica ininterrotta. I loro vescovi sono vescovi effettivamente costituiti tali dallo Spirito Santo, in virtù della imposizione delle mani che da un vescovo all'altro trasmette questo carisma. Di conseguenza i sacerdoti che essi hanno ordinato sono realmente preti, hanno quello che secondo la definizione più classica della teologia scolastica è il carattere sacramentale, indelebile, e di conseguenza gli atti sacri che compiono, la celebrazione dell'Eucaristia, è valida. Anzi, quell'Eucaristia è veramente il corpo di Cristo. E il Concilio stesso, nella Unitatis Redintegratio, il decreto per l'unità dei cristiani, mi sembra sia il numero 17 oppure 15, i numeri non me li ricordo, non mi ricordo manco quello dei Salmi, per cui non ricordo neanche i numeri degli articoli dei decreti conciliari, comunque si afferma chiarissimamente in modo come nella Chiesa Cattolica non è mai stato detto prima, che attraverso la celebrazione dell'Eucaristia che avviene quotidianamente in quelle chiese, l'intera Chiesa di Cristo si edifica, che è una cosa stupenda, sconvolgente, cioè quelle non sono riunioni scismatiche, ma sono delle assemblee in cui la Chiesa intera, nel mistero della sua unità al di là di quello che si vede, cresce e si edifica. Poi abbiamo altre situazioni invece di altre comunità che prima di tutto non hanno una continuità, perché nascono determinati momenti della storia, XVI secolo, eccetera, con dissensi molto più profondi, negazioni di realtà sacramentali, una concezione di Chiesa completamente diversa, anche se i fondamenti della fede cristiana, la fede nel Dio trinitario, nella salvezza, nella redenzione, quello è assolutamente comune, come elemento fortissimo di unità è la venerazione, l'amore per la parola del Signore, verso la quale io credo che si possa dire senza ombra di dubbio che il protestantesimo è stato anche maestro alla Chiesa Cattolica, proprio con la riscoperta dell'importanza, della centralità della parola di Dio. Però ecco, tutte queste cose vanno tenute presenti, conosciute, ma collocate al loro posto, perché mettere tutto insieme, fare delle ammucchiate indistinte, non giova al dialogo ecumenico. Ecco, questo.
Ecco, allora, come ci dicevamo, se qualcuno vuole fare delle domande o anche dire qualche cosa, lo può fare, questo microfono è mobile, quindi si può utilizzare.
Grazie. Da grande ignorante quale sono, io volevo chiedere una cosa però, siccome mi sono riavvicinata in fondo da poco alla Chiesa, e mentre dico il credo, io in quel passaggio in cui si dice credo la Chiesa una santa cattolica apostolica, io vorrei sempre saltare questa professione di fede, forse perché non la capisco. Io ho sempre creduto che una volesse dire una cattolica santa, e che ci fosse in questa frase una certa fare escludente verso tutte le altre chiese prossime, vicine, insomma, per cui questa frase io non la conosco, non la capisco, mi infastidisce un poco proprio per la mia ignoranza, e quindi adesso poi alla luce di queste spiegazioni, però mi sembra un passaggio un po' ambiguo, perché in fondo c'è il termine cattolica, una, ecco, io ho sempre provato molto disagio per ignoranza e vorrei un poco più di delucidazione dal Monsignore alla luce poi di queste considerazioni.
Consiglio di rispondere subito, sai, perché se no dopo perdiamo.
Cioè, io rispondo brevemente perché molte delle cose, ecco, che sono state dette stasera vengono riprese in una forma più approfondita nei prossimi incontri. Quando noi diciamo nel credo credo, la Chiesa una, santa, cattolica. Non intendo dire soltanto della Chiesa cattolica in termine nostro, diciamo, come la nostra confessione, come quando, perché noi diciamo siamo cattolici, speriamo di sì, ecco, ma gli ortodossi sono convinti di essere cattolici, e voi sapete che la parola ortodosso vuol dire che nella retta fede, quindi io spero di essere ortodosso. Capite? In questo senso non è in senso esclusivo ed escludente gli altri. Nella una santa cattolica e apostolica ci stanno i figli di Dio per il battesimo, per la fede nella Trinità, in una forma differenziata, come è stato adesso accennato e poi verrà ripreso il discorso, no? Nel senso che, ecco, anche gli ortodossi sono cattolici, come noi cattolici siamo ortodossi, anche gli ortodossi sono nella Chiesa una, anche gli ortodossi protestanti sono nella Chiesa santa, anche gli ortodossi protestanti sono in una forma diversa nella Chiesa apostolica, se hanno la medesima fede degli apostoli. Quindi la nostra professione di fede che facciamo nella liturgia non è una professione di fede confessionale, ma è una professione di fede nel disegno di Dio, ma nello stesso tempo in cui diciamo che noi siamo una santa cattolica e apostolica, diciamo anche che nessuna chiesa totalmente, pienamente, perché sennò non dovremmo più convertirci, siamo la Chiesa santa, ma siccome io spero che voi facciate la Quaresima, vuol dire che non siete tutti quanti totalmente santi. Io no. Allora siamo la Chiesa santa, ma che deve diventare santa? Siamo la Chiesa una, ma che deve diventare una, secondo il discorso fatto adesso? Siamo la Chiesa cattolica, ma tutte le volte che noi abbiamo esclusivismo, eccetera, eccetera, no? L'egoismo, siamo contro la cattolicità. Allora questa Chiesa, che dice il Concilio, ecco, ripropone il mistero del Cristo Verbo incarnato, che ha un aspetto umano e un aspetto divino. Dobbiamo evitare il monofisismo. Il monofisismo è quella forma per cui io prendo di Gesù Cristo o solo l'uomo o solo Dio. Ma il monofisismo può esserci anche nella nostra concezione di Chiesa, quando cioè io prendo soltanto o l'aspetto umano, è quello che leggiamo sui giornali, no? L'aspetto orizzontale, oppure soltanto l'aspetto divino. Nella Chiesa contemporaneamente c'è un aspetto di santità, ma c'è anche un aspetto di peccato. C'è un aspetto di pienezza, ma anche un aspetto di ricerca della pienezza e così via. Per cui lei fa bene a dire il credo, ecco, ma non nella prospettiva escludente degli altri, o come se noi fossimo appunto pienamente, che non lo siamo, lo saremo in paradiso, pienamente una santa cattolica e apostolica. Perché il Papa Giovanni Paolo II, ecco, tante volte ci ha invitato a chiedere perdono. Se non abbiamo mai sbagliato, non dobbiamo chiedere perdono di niente, ma se abbiamo sbagliato, secondo la prospettiva appunto della Chiesa una, ma non ancora pienamente una, perché possiamo peccare contro l'unità santa, ma possiamo peccare contro la santità e così via.
Aggiungerei, anch'io stavo molto breve, almeno spero, anche per dare spazio ad altri, ma volevo precisare questo, cioè che in realtà questa caratteristica dell'unità, credo la Chiesa una, come è stata storicamente formulata nel Concilio di Nicea e di Costantinopoli, 325 Nicea, 381 Costantinopoli, aveva un carattere escludente. Escludente che, cioè, il contesto è un contesto drammatico allora, perché la Chiesa era devastata dal proliferare delle sette ariane, cioè di queste concezioni intorno al Cristo molto riduttive della sua divinità rispetto al Padre, non entriamo nei particolari, solo così. E allora la Chiesa, di fronte a questo, al frazionamento di queste tesi assolutamente eterodosse, riaffermava i caratteri fondamentali che le derivavano, come ha detto Don Alberto, dalla sua fedeltà alla fede degli apostoli, che sono appunto l'unicità, la cattolicità e, a fortiori, l'apostolicità. Ora, ha carattere escludente questa tutte le volte, perché tutto il credo, in fondo, è fatto, è stato creato in quell'occasione e porta in sé tutti i segni di quei problemi, perché noi lo diciamo ma non ci pensiamo, generato non creato, cosa vuol dire? Perché l'arianesimo diceva il figlio è una creatura del padre. Dunque non è Dio in senso pieno se l'ha creato Dio. E allora noi ribadiamo generato, non creato, della stessa sostanza, perché si negava. Ci fu chi disse ma non è della stessa sostanza, è di sostanza simile e così via. No, della stessa sostanza, sono tutte parole che sono pesate, si rifanno tutte a quel frangente di quel momento. Ora, in questa unità della Chiesa Apostolica, che è stata confermata dai 7 concili ecumenici, che non sono paragonabili agli altri, io su questo, anche se mi peglierò delle bacchettate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, sono sicuro che i primi 7 non si possono paragonare agli altri. In questa Chiesa fondata sui primi 7 concili si ritrovano tutte. Si ritrovano gli ortodossi, si ritrovano i protestanti. In questo senso partecipano a gradi diversi di questa unità della Chiesa, che ha sì carattere escludente, però nel senso che mi pare di averla appunto presentato. È chiaro? Dico, scusate, mi spiego perché non mi piace buttare là le cose e poi dopo non spiegarle. Mi riferisco a una recensione molto, molto cattiva e avviso assolutamente riprovevole che è stato fatto a una pubblicazione del defunto professor Alberigo, il quale nel pubblicare gli atti dei concili aveva chiaramente distinto concili ecumenici da concili generali, dicendo che i primi 7 sono quelli ecumenici, mentre gli altri importantissimi, al punto che in mezzo agli altri c'è persino il Concilio Vaticano II, credo che accusare Alberigo di sminuire il Concilio Vaticano II mi sembra proprio fuori. Però questi primi 7 concili, e lui si è preso questa recensione durissima, oltretutto che gli è stata fatta quando era già in coma, oltretutto è stato anche poco, poco gentile anche lo stile, insomma. Io che non sono mai andato molto d'accordo con Alberigo, non sono un suo allievo, su questo punto gli do ragione al 101%, non al 100, al 101.
E se c'è un'ultimissima domanda breve, la facciamo e poi chiudiamo il nostro incontro.
Vedo una mano.
Grazie.
Bene, quindi questo è un auspicio per le prossime serate che trascorreremo insieme e forse anche per l'ultimo incontro, quando avremo di nuovo con noi, come stasera, Enrico e Don Alberto, che perciò ringraziamo moltissimo per le cose che ci hanno detto e anche per il modo col quale ce le hanno dette, perché è stato sicuramente molto molto bello, importante, e penso che ci abbia fatto del bene. Grazie e buona serata.